laboratori moderni i chimici studiano nuove formule e inventano nuovi prodotti. Talvolta però la tecnica più progredita non può che confermare l'efficacia di antichi ritrovati. Gli alchimisti, ad esempio, conoscevano già le qualità rinfrescanti e dissetanti dell'anice. E oggi la scienza è costretta a riconoscere che il dissetante più efficace è ancora l'anisetta all'acqua o al senso. Questa signora che nell'intimità del suo salotto prepara per le amiche una anisetta Meletti all'acqua sa di offrire la bibita più gradita e di assolvere nel modo più fine le sue mansioni di padrona di casa. Una bottiglia di anisetta Meletti vi permette di ricevere signorilmente i vostri amici in qualsiasi ora e in ogni stagione. Al bar, niente di meglio di una Meletti al ghiaccio e Essence per togliervi la sete. È una bibita dissetante e salutare e soprattutto non colorata artificialmente. Bevendo una Meletti all'acqua o al Seltz, voi sapete ciò che bevete.
Buonasera a tutti, buonasera cari amici, buonasera Andrea.
Ciao Sergio, ben trovato.
Tutto bene, come stai?
Beh sì, si lotta per... con tutte le difficoltà del momento, però siamo contenti di stare qui a parlare anche di cose belle legate alla nostra città.
Infatti questa sera, come avrete visto nel video di iniziale, abbiamo l'onore di avere qui con noi, innanzitutto salutiamo la nostra cara amica Anisetta Meletti e facciamo entrare, lo fai entrare tu Andrea?
Sì, faccio entrare, eccolo qua, buonasera.
Buonasera, buonasera. L'onore è mio, il piacere è mio di essere qui stasera con voi. Buonasera, ben trovati Sergio Andrea.
Ciao Mauro, buonasera. Mauro Meletti, la quinta generazione, ho studiato bene, l'albero Meletti genealogico, ho letto il libro, ho studiato tutto l'albero genealogico della famiglia Meletti. Bevo Meletti da tempo.
Responsabilmente,
ovviamente. E niente, questa sera siamo qui in compagnia di tante persone che ruotano intorno a questa azienda di famiglia, azienda del Piceno, molto legata al territorio. Stiamo celebrando quindi il 150° anniversario della nascita, della fondazione della ditta Silvio Meletti, in compagnia di appunto Mauro Meletti e di coloro che hanno realizzato anche un bellissimo documento storico, un libro che ho qui con me, ed è Meletti, l'aristocrazia dei liguori italiani, e abbiamo quindi l'onore di presentare l'editore Domenico Capponi. Buonasera Domenico.
Buonasera Domenico. Ben ritrovati, buonasera.
Poi abbiamo l'onorissimo di presentare l'autore della copertina del libro, e cioè Riccardo Guasco.
Ciao a tutti. Buonasera a voi. Riccardo. Ciao a tutti.
E poi due professionisti del territorio piceno che hanno realizzato il progetto grafico, Martina Stipa.
Ciao Martina.
Buonasera Martina.
Che ingentilisce un po' la schermata, sarei dire.
E l'altro, l'autore diciamo del progetto fotografico, Riccardo Tosti, che era entrato, adesso non lo vedo più, quindi probabilmente arriverà più tardi.
Appena può ci raggiunge,
ok. Benissimo, per adesso facciamo un tour a sei, vero Mauro?
Sì, assolutamente, sì.
Vogliamo iniziare intanto con la copertina, con la prima pagina di questo libro, lo facciamo rivedere, e quindi con Riccardo Guasco. Ti lascio la parola, Mauro.
Grazie mille. Allora, si parte sempre dalla copertina, io dico sempre, faccio un'immagine che deve in qualche modo aprire le danze di una storia lunga 300 pagine, non so quante pagine ha il libro nel dettaglio, e io ho la responsabilità di fare un'immagine che in qualche modo deve bilanciare tutto quello che c'è invece dentro questo libro, che è la storia di una famiglia, di un prodotto, di una città e di tantissime altre cose. Quindi è sempre ardua l'impresa di, con un'immagine sola, dover raccontare il tutto. E io, sarà banale dirlo, ma è quasi scontato, però sono io super onorato di aver realizzato intanto un'illustrazione per un'azienda che compie 150 anni. Perché adesso arrivare a festeggiare compleanni così illustri, soprattutto per un'azienda in questi tempi qua, non è facile, quindi sono stracontento di avervi dato l'immagine di questa torta. E, io sono da tempo innamorato del manifesto come mezzo di comunicazione e aggiungo a... ancora di più felicità e onore a questa commissione che mi ha dato Mauro e la famiglia Meletti per portare avanti questo lavoro, perché arriva dopo una serie di artisti famosissimi che hanno collaborato con loro. Quindi io sono doppiamente felice, perché in qualche modo riprende quello che era il mio amore iniziale per l'affiche. Cioè, io quando ho iniziato a fare illustrazione speravo nel mio piccolo di incontrare aziende e imprenditori illuminati che scegliessero un artista per rappresentare la propria cosa. Non è comune come cosa, è abbastanza raro.
Però la Meletti l'ha sempre fatto fin dall'origine.
Bravissimo.
Per noi è venuto naturale. In 150 anni abbiamo collezionato tanti documenti, tante immagini, abbiamo così accumulato una grafica di 150 anni, e per questa occasione ci faceva veramente piacere arricchire il nostro patrimonio visivo con una grande firma e una bella immagine, e abbiamo trovato, direi, entrambi perfettamente con Riccardo.
No, sicuramente, ma la cosa che mi faceva sorridere è che io ho studiato i cartellonisti come Dudovic, come De Pero, e poi mi ritrovo a lavorare con un'azienda che ha lavorato con quegli artisti lì, quindi è un cortocircuito bellissimo, cioè per me è veramente pura poesia. Quindi un po' di mi tenere botta con degli artisti che sono dei colossi.
Anche tu sei l'erede, sei l'erede.
No, ma infatti, perché io ringrazio Mauro che mi ha dato questa fiducia enorme e quindi sono stato felicissimo. Tra l'altro, lo ammetto, sono onesto, non conoscevo l'Anisetta, non conoscevo l'Anice, non conoscevo Ascoli Piceno, non c'ero mai stato, e quindi è stata l'occasione per conoscere, oltre un prodotto, io devo fargli anche complimenti, perché ho capito che Anisetta e Ascoli Piceno e il territorio sono tanto legati, e quindi quando fai un disegno, mi è stato subito chiesto: guarda, noi non siamo solamente una bottiglia, non siamo neanche solamente Anice, siamo una bottiglia, Anice, gli Ascolani, Ascoli Piceno, un territorio che è turismo, è cultura. E quindi quando becchi un gruppo così affiatato, che si è costruito negli anni, è un bel compito che ti viene dato. Quindi sono contento, e non dovrei dirlo io, ma anche del lavoro che ho fatto sono soddisfatto. Quindi di alcuni meno, di questo qua invece devo dire la verità, sono molto, molto contento.
Noi riceviamo tanti complimenti per il nostro poster, ma non l'abbiamo fatto noi.
Beh, almeno la commissione sì, però, Mauro.
Beh, vabbè, abbiamo scelto l'artista, sì, la firma, assolutamente, questo sì. Sì. Nel panorama italiano Riccardo c'è subito piaciuto per il suo tratto, per le figure, per i colori che usa, per cui pensavamo fosse la persona giusta per celebrare e fare in questa occasione un nuovo manifesto, tanto è vero che poi alla fine ne abbiamo fatti realizzare due, per cui sì, assolutamente ci è piaciuto.
Sì,
perché nell'occasione, dato che quest'anno è un anno assolutamente particolare, fuori dall'ordinario per tanti motivi, il manifesto è stato realizzato, così come parte del libro, anche in lockdown. Noi prima che succedesse tutto pensavamo di fare un evento per tutto il territorio per festeggiare insieme questa ricorrenza. Poi, vedendo che la situazione non lo permetteva, abbiamo deciso di regalare alla nostra città e al nostro territorio un manifesto da usare da qui in futuro, perché Ascoli non aveva un manifesto pubblicitario, per la promozione del territorio. Per cui ne abbiamo fatti due, uno per noi, che è questo qui che vedete in copertina, e uno per la città di Ascoli. Questa è una foto, stiamo vedendo una foto della presentazione che abbiamo fatto presso il Caffè Meletti, dove abbiamo presentato appunto il nostro manifesto e il manifesto di Ascoli, Ascoli Piceno, il Salotto d'Italia, che così raffigura un momento di convivialità, di piacere, di godimento sia per le persone, ma anche di godimento della piazza e del territorio.
Sì, ricordo che durante le bozze in effetti avevo fatto un piano molto ravvicinato sul momento dell'aperitivo, cercando di renderlo intimo, e Mauro mi ha detto allarga, allarga, perché dietro c'è una piazza bellissima, per cui allarga un po' il campo, e quindi il manifesto, quello per Ascoli, è nato così, indietreggiando un po' quella, con un ideale telecamera.
Non sapevamo scegliere tra le bozze, abbiamo detto vabbè, facciamo raddoppiare.
Nel frattempo è arrivato Riccardo, che vedo fuori dalla regia, adesso proviamo a inserirlo, vediamo se è disponibile. Eccolo qua.
Eccomi, buonasera a tutti, mi vedete blu, non so per quale motivo, ma giochi di luci strane, mi sentite bene?
Sì, benissimo.
Forte e chiaro.
Benissimo.
Bene, quindi vi rivedete dopo l'uscita del libro tutti insieme? Vi siete mai visti tutti insieme in realtà?
Allora, io chi non ho visto mai è Riccardo, perché il giorno della presentazione dei poster non c'ero, però lo ringrazio perché insomma gran lavoro che io ho appeso in casa, quindi.
grazie mille. E no, devo dire che anch'io non avevo mai visto nessuno, neanche prima di aver realizzato il manifesto. Ho visto poi Mauro dopo, e ho lavorato tutto da lontano.
C'è stato un fitto scambio epistolare, sì, per la realizzazione, esatto, del manifesto, però esatto, ci siamo conosciuti poi ad Ascoli. Ecco.
Bene. Io nel frattempo ho raccolto un po' di foto che mi hanno dato sia Mauro che Riccardo, che poi vedremo successivamente, magari con l'aiuto di Mauro che ce le racconta. Vogliamo diciamo continuare l'excursus della serata, passando verso la composizione del libro, che ricordiamo edito da Cappone Editore, e penso, correggetemi se sbaglio, scritto da Domenico.
Sì, ciao, scusate, mi sono assentato perché non so come e non so come è possibile, è entrato un'ape gigante. Io non avevo un'ape gigante, quindi ho dovuto un attimo abbassare. Vabbè, scusate, questo è il bello della diretta. Sì, ma allora.
Ti avevo visto un po' terrorizzato.
Sì, ma il mio è proprio gigante. Cioè. Vabbè, quindi. La luce si è perché è andato sulla lampada e quindi l'ho coperto dentro. Scusate, okay. Ma se mi viene sfuggire è perché mi si è liberato. E allora, bello anche questo, dai. Allora, guardate, no, io sono molto felice perché in realtà Riccardo Guasco l'avevo visto, ci eravamo conosciuti alla presentazione dei due manifesti al Caffè Meletti. Mentre Riccardo, penso anche ci eravamo visti di sfuggita forse alla presentazione. Sì. Per il resto, niente, sono molto felice perché credo che questa sia la nostra prima uscita ufficiale, proprio tutti insieme e soprattutto nella presentazione del libro, fondamentalmente.
Siamo una boy band.
Siamo una boy band, fondamentalmente virtuale, però sì.
Passi Martina, siamo una boy band.
Stavo per dire faccio la groupie, ma poi...
Va bene.
No, però quindi è, insomma, è un bel momento, ecco, credo che sia un bel momento e come diceva appunto Mauro, visto un po' la situazione, l'azienda Meletti il 20 di settembre appunto festeggiava i 150 anni, aveva l'azienda previsto, avevamo previsto dei momenti di condivisione anche con la cittadinanza, insomma, un po' con tutti, purtroppo il periodo è quello che è, quindi questo non è stato possibile. Quindi la mia felicità deriva proprio da questo, cioè nel senso dal fatto che è il primo momento in cui condividiamo questo lungo percorso, perché poi in realtà è stato un lungo percorso, perché abbiamo iniziato a lavorare a questo libro 2 anni fa. E quando si inizia a lavorare a un libro è sempre una cosa complessa. Quando si inizia a lavorare a un libro, che poi è un libro di storytelling fondamentalmente, un libro aziendale, mettiamola così, è altrettanto complesso. Quando si parla di un'azienda che ha 150 anni e ha un sacco di materiale, cioè tantissimo materiale, la situazione è ancora più complessa. Quindi lì bisogna essere un po' coraggiosi, fondamentalmente. Comunque Mauro, devo dire, anche Matteo, appunto, il fratello, mi aveva avvertito di questo. Quindi è stata un'esperienza molto bella, è stata un'esperienza molto intensa, è stata un'esperienza che mi ha aperto, penso anche per loro sia stata la prima volta che qualcuno in modo molto, diciamo, molto incisivo entrasse dentro alla loro storia, in questo caso all'archivio storico, ai documenti e alle loro testimonianze. E il materiale che mi hanno messo e ci hanno messo a disposizione è stato enorme, è stato tanto. Quello che troverete nel libro, quello che appunto i lettori troveranno nel libro, è una sorta di sintesi di tutto il materiale che loro hanno. Quindi la prima cosa che mi piace condividere è questa, cioè l'entusiasmo di aver accettato una sfida così e anche l'onore proprio di essere stato, credo, una delle poche persone, insieme chiaramente a tutti gli altri che stanno qui a questa boy band, che a poter accedere a questo materiale. Allora, guarda, potremmo parlare di tante cose, penso che durante il corso della serata lo faremo anche. Io vi dico quello che per me è stato la cosa che più mi ha toccato, una delle cose che più mi ha toccato, è il fatto che è stato l'approccio. Perché veramente il materiale era tanto, 150 anni sono tanti, 150 anni di storia sono tanti, e il mio approccio è stato molto umile fondamentalmente all'inizio, nel senso che ho cercato di capire, in questo caso parla l'autore del libro, poi l'editore parliamo in un'altra lingua, ho cercato di capire quello che era stato scritto, quello che era stato detto, e ho cercato di capire quale fosse poi in realtà la figura di Silvio Meletti, cioè di un uomo che è nato sostanzialmente nel 1856, quindi la difficoltà di scrivere una storia legata a un'azienda che ha 150 anni è che sostanzialmente ci si confronta sì con la quinta generazione, ma la quinta generazione spesso non conosce nel dettaglio quello che è avvenuto alla prima generazione. E quindi in questo caso ci siamo mossi di comune accordo dicendo che tutto quello che avremmo scritto doveva necessariamente essere documentato. Quindi è una storia questa molto documentata e allo stesso tempo però non doveva diventare, questo è un attimino un po' il mio cuccio, non doveva diventare una cronistoria. Quindi la cosa che mi ha appassionato è che man mano che andavamo avanti con la ricerca, quindi con i documenti, veniva fuori l'aspetto umano di Silvio Meletti. Cioè nel senso, noi parliamo di un uomo che sostanzialmente è nato nel 1856, che a 14 anni, cioè nel 1870, ha prodotto la sua prima bottiglia di Anisetta Meletti. E da lì questa Anisetta l'ha sostanzialmente, con tutte le difficoltà che immagino che possiamo immaginare, l'ha fatta conoscere fondamentalmente. Quindi la cosa interessante di questa storia è che viene fuori, cioè potrebbe sembrare una figura antica, in realtà, vado alla sintesi proprio, così poi insomma, ci confrontiamo, in realtà Insidio Meletti sono presenti, secondo me, tutti gli elementi che potrebbero essere d'aiuto ad un imprenditore di oggi, a qualunque imprenditore di oggi, perché c'è il coraggio, perché c'è la fede, perché c'è l'intuizione, perché c'è sostanzialmente la capacità di cadere e di rialzarsi, come vedremo o vedrete, insomma, vedremo poi eventualmente, ci sono stati più momenti in cui l'azienda Silvio Meletti, la famiglia Meletti ha avuto delle difficoltà e nonostante tutto queste sono state superate. Quindi io credo che sia un libro molto attuale, quindi sì. Ditemi voi, sì, io non vorrei fare un monologo. No,
tranquillo, cioè io leggendo, diciamo, ho letto il libro settimana scorsa, l'ho divorato in un pomeriggio e scorre veramente bene. Appassiona, sarà forse perché sono figlio del territorio anch'io e quindi ero curioso molto di sapere quello che era successo 150 anni fa, però effettivamente è un libro che scorre bene, poi ci sono le illustrazioni, il ritmo, è un libro che dà ritmo, quindi chiunque lo potrebbe leggere e avere così uno specchio del territorio ma anche dell'Italia, perché Mauro, che ci siamo sentiti per telefono prima di avere il libro in mano, mi ha espressamente detto che effettivamente il libro, ma come tutta la ditta Meletti, è integrata nel territorio e diciamo, la sua storia è un po' la storia dell'Italia, legato alle pandemie di una volta, alla guerra, la prima, la seconda guerra mondiale, eccetera.
Sì, ma infatti un altro aspetto interessante è che leggendo la vita di Silvio Meletti sostanzialmente, la vita di Silvio Meletti si intreccia con con la storia d'Italia, ma poi con tantissimi personaggi di spicco a livello italiano. Quindi sì, di fondo è stato un po' un nostro obiettivo, cioè leggere la storia della famiglia Meletti attraverso la storia, legandola anche alla storia d'Italia.
E qui per esempio infatti vediamo vai Mauro.
Quando abbiamo iniziato il lavoro, le difficoltà sono state innanzitutto discernere in mezzo al nostro archivio storico, perché come ha detto Domenico è veramente vasto, c'era veramente tanto materiale, abbiamo conservato buona parte della corrispondenza dell'azienda ed è una corrispondenza che va dall'Ottocento ad oggi ed è una corrispondenza che si è intrecciata con le vicende dell'Italia, per cui il primo capitolo si apre con la breccia di Porta Pia non a caso, proprio perché dall'Unità d'Italia ad oggi è tutto un rincorrersi eventi tra l'azienda e la storia d'Italia. Dall'altra, quella di non voler, che spesso capita nei libri di aziende, di non voler essere autocelebrativo. Abbiamo cercato di capire anche all'interno della famiglia, tante volte si raccontano storie, aneddoti sul nonno Silvio, il mio Trisavolo, il nostro Trisavolo, su bisnonno che non abbiamo avuto modo di conoscerlo, su figure sulle quali abbiamo solo avuto modo di sentire delle storie. Però ci interessava avere anche qui delle fonti attendibili. E laddove è stato possibile l'abbiamo fatto attraverso il materiale che era all'interno del nostro archivio e poi dialogando anche con tanti altri archivi, perché appunto proprio perché la storia coinvolge la storia d'Italia, noi abbiamo tanto materiale che ci è stato dato dall'archivio del Corriere della Sera, la Gazzetta dello Sport, del materiale che abbiamo trovato nell'archivio di Stato. Prima hai fatto vedere vediamo Questo è un estratto da un fondo che è il fondo della Real Casa del 1879, che attribuisce il brevetto di fornitore della Real Casa. Domenico diceva la ditta Meletti e la Nisetta Meletti era rappresentativa della città. Il fondatore, nonno Silvio, si reca per esempio nel 1878 all'esposizione di Parigi e porta le sue bottiglie in cui sempre vi era il nome della nostra città, Ascoli Piceno, sempre vi era un'espressione del territorio, e fa conoscere a tutti la propria azienda, ma anche una piccola parte d'Italia. E questa è una caratteristica che ritroveremo sempre nel vissuto della nostra azienda. Martina ha lavorato invece...
Scusa Mauro, avevo una domanda, perché prima Domenico ha detto che tutto quello che avete scritto è stato documentato. Io devo ancora leggere il libro, me ne scuserete, lo farò quanto prima. Però vabbè, con Mauro ci conosciamo da anni, e poi voglio dire, chi è ascolano come me da generazioni non può non essere contento di questa celebrazione. Due domande velocissime volevo fare. Prima, in realtà, ecco, quali sono stati i documenti, diciamo, che sono stati i pilastri di questo percorso, cioè di tutta la roba che avete, appunto, come dicevate prima, dovuto scartare, qual è stato un po' il criterio di scelta? E la seconda domanda è: quanta parte di romanzo c'è, se c'è una parte di romanzo in questo lavoro?
Sì, allora, per quanto riguarda, diciamo, i documenti, appunto, come diceva Mauro, ci siamo basati sui documenti sia dell'archivio, appunto, familiare della famiglia Meletti, quindi dell'azienda, sia sostanzialmente sui documenti dei vari archivi storici. Quindi, diciamo, è documentato in tal senso, cioè nel senso che se indichiamo una data, se indichiamo un luogo, se diciamo esattamente dove e qual è la prima birreria Meletti, ecco, questo è sostanzialmente tracciato negli archivi e chiaramente nelle note all'interno del libro questo è riportato. Per quanto riguarda invece l'aspetto della narrazione, è proprio questo che dicevo, la sfida è stata proprio quella di non far sì che il testo diventasse una cronostoria, perché poi non appassiona, ma io ho cercato di tirare fuori dai punti di riferimento dei documenti, dati dal punto di riferimento, dei vari punti di riferimento dati dai documenti, ho cercato sostanzialmente di tirar fuori quella che è un po' una narrazione avvincente. Una narrazione avvincente che sostanzialmente mi è venuta anche abbastanza in modo abbastanza facile. Perché io credo fortemente che, e questa è la mia convinzione, arrivato alla prova fine del libro, che Silvio Meletti era e è stato una persona fuori dalle righe, nel senso che è stata una persona assolutamente visionaria e con una grandissima capacità intuitiva, secondo me, che sono le doti che servono oggi per fare impresa. È stato un innovatore, è stato in grado di vedere, vi faccio un esempio, cioè un'economia dove un'economia non c'era, perché l'anice sostanzialmente che oggi l'azienda produce, ma noi parliamo della fine dell'Ottocento e dell'inizio del Novecento, e questa forse è uno degli aspetti più interessanti, cioè vedere qualcosa, è un po' come un artista, no? Adesso guardo Riccardo e penso a Riccardo, cioè lui è in grado di vedere probabilmente qualcosa che noi non siamo in grado di, che io personalmente, parlo per me, non sono in grado di vedere. Un imprenditore fa la stessa cosa, dovrebbe fare la stessa cosa, è in grado di percepire qualcosa che al momento non esiste. In quel momento l'anice, parliamo della fine dell'Ottocento, nel nostro territorio non era una cultura in grado di far pensare una persona, adesso qui faccio un'azienda di liquori, perché era una cultura di risulta, quasi veniva utilizzata in maniera sporadica dai contadini l'anice. Quindi lui ha portato sostanzialmente un'economia in un territorio. Oppure basta che pensare, faccio un altro esempio emblematico.
E questo, scusami Domenico, però, e questo Andrea è anche un esempio buono per dirti il lavoro di fonti che abbiamo fatto. Noi siamo partiti da diciamo un censimento del 1824 che lo Stato Pontificio fece nel territorio piceno ed è tutto documentato all'Archivio di Stato di Ascoli, il tipo di coltivazioni che erano presenti nel territorio ascolano. L'anice era presente nel territorio ascolano, ma era una coltivazione, come diceva Domenico, assolutamente di risulta. Pensa che nel 1824 erano 376 chili prodotti nel nostro territorio. Era una coltivazione che esisteva all'interno dei poderi, noi abbiamo una cultura mezzadrile, però era una coltivazione funzionale al potere, perché serviva per la salute degli uomini e degli animali, che erano il sostentamento di chi coltivava la terra. Poi, quando arriva un'azienda che inizia a coltivare, inizia a essere interessata all'acquisto di anice, improvvisamente la coltivazione dell'anice acquista un certo rilievo. Non è un caso che, per esempio, la guida, una delle prime guide del Piceno, che è quella che fece il Club Alpino Italiano, riporta come coltivazione importante, ed è fine 800, per cui già l'azienda esisteva, riporta come coltivazione interessante del territorio piceno quella dell'anice. Cioè abbiamo visto attraverso le fonti che c'è stato qualcosa, ed ovviamente è l'inizio di un'attività imprenditoriale che rende remunerativo coltivare un certo tipo di prodotto nel nostro territorio, che ha stimolato quell'incremento di produzione, di qualcosa che c'è sempre stato.
Volevo solo con questa cosa, perché, no, scusami Mauro, era il fatto, oppure per farvi capire la visione, voi pensate che a un certo punto Silvio Meletti acquista e, scusatemi, apre la sua prima birreria, liquoreria sostanziale in Piazza Montanara, di fronte c'era prima la dogana cittadina, l'ufficio doganale cittadino, e poi l'ufficio postale. Ecco, da una struttura che era un ufficio doganale e successivamente un ufficio postale, Silvio Meletti vede un caffè stile Liberty, che è il caffè Meletti, che diventa sostanzialmente un pezzo d'Europa dentro una cittadina di provincia. Siamo nel 1907. Questo io intendo quando dico che era una persona fuori dalle righe e che era un visionario sostanzialmente. Come devo dire che sono stati visionari, adesso andiamo un po' sul pratico, parla l'editore, quando l'editore fa un libro, ok, l'abbiamo scritto, dobbiamo poi realizzarlo, lo compattiamo, poi Martina parlerà dell'interno del libro, però uno dei problemi fondamentali è la copertina di un libro. E quando siamo arrivati alla fine del libro, nella scrittura, io sapevo che sarei andato incontro a questo grande problema, perché comunque, problema tra virgolette, nel senso che comunque era impegnativo, perché avevamo capito bene l'importanza della storia. Tradurre quella storia, appunto come diceva Riccardo, in un'immagine, perché noi abbiamo avuto X pagine, l'artista ha appunto una pagina. Quando Mauro e Matteo mi hanno detto che avevano avuto quest'idea, cioè di coinvolgere Riccardo, che è assolutamente in linea con la visione del loro trisnonno, sostanzialmente, cioè quella di coinvolgere per la comunicazione dell'azienda i più grandi illustratori del tempo. Non ha mai fatto una cosa a caso o fuori tempo, Silvio Meletti. Quando Mauro e Matteo mi hanno detto questa cosa, ci hanno detto questa cosa, devo dire che sono stato sollevato. Quando poi mi hanno condiviso la copertina, devo dire che Riccardo è stato in grado di colgo l'occasione, perché poi non ho mai avuto modo
di
sintetizzare quello che la ditta Silvio Meletti è, cioè storia, territorio, immagine, buon gusto, bellezza, raffinatezza in un'immagine così, E niente, volevo giusto dare questa suggestione. Scusate.
A questo punto mi porgi su un piatto d'argento la domanda che volevo fare a Riccardo, cioè Ascoli non l'avevi vista, non conoscevi la ditta, come sei arrivato a quell'immagine?
No, ma infatti la cosa bella è quella, nel senso che io molti lavori li faccio appunto da studio con delle foto o dei racconti di chi mi commissiona il tutto. E parlando con Mauro ho capito che non era solamente un liquore, ma c'era tanto di più, e quindi io sono veramente bulimico, quindi quando inizio a disegnare non mi fermo, e il problema è che comincio a creare bozze su bozze e poi lascio la patata bollente al in questo caso a Mauro, e che mi diceva tutte le volte: guarda, adesso ne parlo con la famiglia.
Dietro c'era la squadra, c'era
esatto. Mio esatto, fratello, avrei pagato per andare a sentire le riunioni
familiari. Padre, proprio.
sì, no. Poi ho avuto la fortuna di conoscerli tutti, e ancora di più mi sarebbe piaciuto esserci una sera con voi per vedere quali erano le critiche, perché è veramente stato bello. E quindi, vabbè, se volete condividere, io ho raccolto anch'io tutte le bozze che ho fatto, non so se sono in ordine cronologico, comunque ricordo di aver iniziato con una scena dove Ascoli era pochissimo, non era presente, non c'era presente il caffè Meletti, c'era solamente il liquore intorno a un momento molto intimo, dove c'è questo personaggio molto elegante che beve e sfiora la mano a questa ragazza che, ovviamente, io sono uomo centrico, devo mettere sempre la persona al centro del soggetto, per cui per me lei era Anisetta, e quindi ha questi capelli che sembrano un po' un anice, e quindi ho cercato di personificare un pochettino quelli che erano i materiali base di questa ricetta. E Mauro mi ha detto: no, guarda, siamo lontani, perché comunque non si vede tanto, non si vede quello che è Ascoli. E quindi mi sono allontanato un pochettino e ho detto: beh, ma mandami la foto del caffè Meletti, perché ho capito che è una cosa, è un altro simbolo che si aggiunge oltre la bottiglia. E quindi ho fatto questa sorta di piccolo porticato con davanti un tavolino con le due persone un pochettino più grandi, non c'è più lui, ma c'è un cameriere che serve questo bicchiere e la bottiglia che viene a formarsi con una delle tre arcate. Un po' rigido, allora siamo andati a muovere un pochettino di più questa storia d'amore in due varianti. Una variante con la città di Ascoli vista da molto lontano, ovviamente sono bozze, quindi è abbastanza grossolano il tratto. Però mi piacevano queste diagonali che andavano a disegnare una il paesaggio e una l'Anisetta e il sapore di questo liquore, con la variante appunto con Ascoli vista da lontano. E poi Mauro mi ha detto: guarda che la piazza la devi vedere, devi venire. Allora mi hanno mandato parecchie foto di questa piazza, l'ho cercata e ho cominciato a renderla sempre più presente questa piazza, fino ad arrivare poi a questa che è la versione poi definitiva, che davvero, se pensate all'inizio dove era centrale la bottiglia e il bicchiere, qui è centrale la piazza e la città. Loro due diventano veramente in ombra di questa arcata, diventano quasi un dettaglio, se non fosse poi per la scritta sotto. E quindi questo è diventato il manifesto celebrativo della città, che poi è stato donato alla città di Ascoli Piceno. Mentre abbiamo cambiato totalmente forma e reso tutto molto più morbido, come un liquido che viene poi versato e va a finire in questa strettoia, e bicchiere e bottiglia che si incrociano, si vede questa Anisetta che io ci tenevo che fosse una donna, perché ovviamente un po', avendo visto Dudovic, che metteva comunque sempre una persona che tiene il prodotto in mano o che è il prodotto, come da scuola i grandi cartellonisti tipo Cappiello faceva un po' la stessa cosa, quindi impersonificare quello che è l'ingrediente fondamentale. E sullo sfondo c'è appunto un tratto di Ascoli un pochettino più ridotto, ma in questo caso sono al 50-50, si equilibrano abbastanza le due componenti, ed è poi venuto fuori questo che è il manifesto finale ufficiale, dove appunto la ragazza non ha più l'anice stellato, che giustamente Mauro mi ha detto: guarda che noi facciamo l'anisetta ma non con l'anice stellato, quindi bisogna cambiare fiore. Allora i capelli della ragazza raccolti sono diventati questo fiore, che è poi il fiore dell'anice che viene utilizzato per l'anisetta, per evitare di fare errori logistici o di fiore o di botanica.
Per noi la difficoltà è stata scegliere, perché c'erano
ma lo immagino
piaciuti tutti. Ovviamente uno poi deve fare delle scelte.
Però qui la ragazza è, rappresenta un po' proprio l'aristocrasia, lo vedo abbastanza rappresentativa del termine aristocrazia.
Sì, è comunque una ragazza raffinata, con questi capelli raccolti che accennano all'anice, e ha semplicemente in mano la bottiglia con un'altra cosa molto forte, è questa etichetta che collega inevitabilmente con il passato e con una tradizione, e quindi non c'è nulla di troppo contemporaneo, forse i colori, giustamente, per non fare solo un tributo al passato, ma dare anche veramente la visione in avanti e al futuro di un'azienda che si spera di rivederci fra altrettanti 150 anni.
Grazie.
Ce l'auguriamo, lavoriamo per questo, anche oltre i 150 anni. Ci era piaciuto molto il disegno del momento di convivialità con dietro la piazza. Abbiamo lavorato molto su quello, ricordo con Riccardo abbiamo fatto diverse bozze di quello. Ripeto, sono dei poster che sono nati proprio in pieno lockdown, in quel momento anche da parte della città si sentiva un po' la necessità di rilanciare il territorio. C'è arrivata una richiesta proprio in tal senso, e allora abbiamo deciso di, dato che anche nella presentazione, nel brief di presentazione che ho mandato a Riccardo, l'elemento territoriale era importante, abbiamo deciso proprio di fare due cose diverse, cioè una per rimodularlo interamente e mettere il Salotto d'Italia a Ascoli Piceno, e poi noi abbiamo deciso per la bellissima ragazza che è diventata la nostra copertina.
Come ci dice Angela Camaioni, tutte belle, complimenti. Ringraziamo il pubblico che ci segue e ci commenta.
Grazie.
E la difficoltà della copertina, poi immagino la difficoltà enorme di documentare all'interno con la grafica e con le foto. Vogliamo parlarne intanto con Martina?
Prima di dare la parola a Martina, volevo dire che oggi, mettendo a posto e preparando così la chiacchierata di stasera, rivedevo che abbiamo fatto sulle 30-40 bozze del libro. Per cui Martina lo ricorderà come un lavoro veramente così impegnativo.
Titanico.
Ti abbiamo stressato un po'.
Per me è stato il primo lavoro così grande e così importante. Io sono entrata in gioco circa un anno fa, quando già il lavoro di ricerca e di selezione era stato fatto praticamente, al che mi sono ritrovata una montagna di materiale e ci siamo detti: ok, tiriamone fuori un libro. Panico! L'obiettivo ovviamente era quello di creare qualcosa che fosse attuale, pur però mantenendo e dando il giusto risalto a tutto quello che è stato, dai grandi disegnatori che si sono occupati della pubblicità, ai documenti, alle foto di famiglia. La parte difficile è stata proprio cercare di capire come mettere tutto insieme in una maniera armonica che però fosse anche interessante per il lettore, perché l'affettività che lega Mauro e Matteo nello specifico, che sono quelli che più ci hanno seguito della famiglia, a certi documenti è innegabile. Bisognava anche però un po' capire cosa destasse più interesse e più curiosità poi nel lettore finale. Quindi è stato un lavoro sicuramente complesso, sicuramente molto immersivo, ha richiesto un impegno non indifferente, però ne sono molto contenta, perché ad oggi conosco più la storia della famiglia Meletti che della mia, che sicuramente è meno interessante, ma che sicuramente conosco da più tempo. Però ecco, nonostante la quarantina di bozze che ci siamo scambiati in questi ultimi mesi, sono molto contenta del risultato finale. E devo ringrazierò per sempre Riccardo Guasco per la copertina, perché davvero, se non avessimo avuto questa copertina, probabilmente qualcosa sarebbe mancato.
No, grazie a voi. Io dico sempre, faccio una pagina, voi ne fate 300 e di più, però sono davanti e quindi mi prendo questi oneri. No, grazie.
Per esempio adesso ho messo delle foto del, penso della prima distilleria di famiglia e del...
Questa in realtà è la seconda distilleria.
La seconda.
Sì, la prima è quella che poi si trova in... Martina, correggimi, come si chiama? Subito dopo la copertina, la quarta di copertina. Sì.
Esatto.
La quarta di copertina, ah. E questa invece è la distilleria che si trovava vicino alla stazione di Ascoli Piceno. Il distillatore di rame che ancora conserviamo all'interno della nostra azienda, e poi c'è una foto della sala di preparazione delle spedizioni con tutte le maestranze. La difficoltà è stata non solo quella di raccontare, ecco, i primi anni dove forse i documenti erano un po' di meno, ma anche ricostruire poi le successive generazioni, per cui è stato un racconto di 5 generazioni. Ci sono delle figure che abbiamo scoperto, che tante volte uno si focalizza solo sulla genialità, sull'intraprendenza, sulla tenacia e la determinazione del fondatore, ma ci sono state anche altre figure che sono emerse, come per esempio Anna Maria Piavi, nonna Nina, che si è trovata come donna, forse in un momento molto particolare, molto difficile. Lei è stata presidente dell'azienda durante la Seconda Guerra Mondiale, il marito è morto molto giovane e si è trovata
Aldo. Aldo.
Esatto, okay. Esatto, morto molto giovane, si è trovata con 2 figli piccoli ad avere una grande realtà imprenditoriale e a doverla portare avanti. E devo dire che veramente io di questa donna sono molto fiero, nel senso una donna che si è trovata a gestire una grande azienda e l'ha portata avanti con una grande determinazione e anche lei una grande visione.
Sarebbe la tua bisnonna, se non sbaglio.
La mia bisnonna, sì.
Ok.
Come tante volte, ecco, gli accidenti della vita, le cose... Ecco, qui la vediamo, una signora vestita di nero al centro della foto, è una... questa qui con il gruppo di persone, una foto che è stata scattata in piazza San Pietro nel 1950. L'occasione era un'udienza privata dal Papa e abbiamo, questa è una pagina a cui sono molto legato perché è nata così. L'estate dell'anno scorso mi trovavo in azienda, in distilleria, e mi chiama poi Andrea, una ragazza dell'Ascoli Piceno 2, che ci teneva a farmi conoscere il padre, che ha 83 anni, solitamente vive in Brasile, e a 17 anni è entrato in azienda prendendo il posto del padre. Questo signore, veramente simpatico, Ermanno, mi racconta il giorno più bello della sua vita, che è il 1° maggio 1950. Prima dico che tutti noi abbiamo tantissime foto e nel libro è stato inserito anche un QR code dove si può vedere un video del 1° maggio, tantissime foto del 1° maggio, perché era in tutti gli anni una ricorrenza che era festeggiata e molto sentita con tutte le persone che hanno, con tutte le maestranze e tutte le persone che hanno lavorato con noi. E Ermanno mi racconta che il 1° maggio del 1950 era un anno giubilare, si recano a San Pietro con le famiglie, con tutti i dipendenti della ditta, e lui, che era il più giovane, tocca il compito di consegnare al Papa una bottiglia di anisetta e un mazzo di fiori. Il Papa gli dà una carezza e lui si sente talmente felice che mi ha detto: non mi sono lavato la guancia per una settimana, mi ha fatto ridere. Abbiamo poi ritrovato la foto e l'abbiamo voluta inserire perché, ecco, era... ci è sembrato un bel momento di così, non solo per raccontare la storia dell'azienda, ma anche delle persone che ci sono state dietro, delle persone che hanno prestato la loro opera in 150 anni e senza le quali sicuramente non saremmo qui oggi.
Queste due foto invece mi sono state inviate oggi pomeriggio da Riccardo, l'altro Riccardo, Barbarossa. Ciao Riccardo, dici anche la tua esperienza.
Ricky è un altro che abbiamo stressato non poco, eh?
Io sono masochista e mi sono fatto stressare perché come diceva Domenico, non è... il racconto non è una cronistoria e penso che non lo sia stato neanche con il mio lavoro, nel senso, non abbiamo, al di là del fatto che io non dimostro 150 anni perché non li ho, quindi sarebbe stato difficile fare delle foto cronologiche in questo senso, però siamo partiti 2 anni fa, correggimi Mauro, con degli scatti che non, ai tempi non avevano nessuna velleità di finire in un libro che avrebbe raccontato la...
Qualche scatto è anche precedente di 2 anni fa.
Sì, probabilmente sì, e quindi non era assolutamente nelle intenzioni di andare a fare tutta sta roba, se non che circa un anno fa Mauro mi dice che avremmo dovuto fare questo lavoro qua e mi dice: guarda, ho già qualche tuo scatto, ma mi serve qualcosina, 2-3 scatti per completare il libro. Io gli dico: Mauro, senti, con roba di 2 anni fa io il libro non te lo faccio completare. E quindi sostanzialmente abbiamo ricominciato da capo. Un po' perché ci piaceva anche andare a provare i cocktail che i bartender a Scolani.
Era una scusa per andare a fare l'aperitivo. Per darci un tono, no? Mentre...
Esatto, per andare a assaggiare questa aristocrazia, insomma, tanto millantata dal libro. No, parte del lavoro è stata fatta in realtà proprio nei... No, Claudio, tutto
Claudio,
il lavoro...
assolutamente no. Anche stasera siamo con l'aperitivo in mano.
Siamo usciti piegati più di una volta con la speranza che le foto fossero venute a fuoco.
Molte sfogate le abbiamo scartate.
Sì, molte sfogate le abbiamo scartate. È quello il trucco, scattarne tante. Quindi diciamo il lavoro era partito innanzitutto con un'intenzione diversa. Credo comunque che abbiamo messo pochissima roba dei vecchi scatti, quindi gran parte degli scatti che torna all'interno sono recenti, sono stati fatti tra l'altro sotto periodo di lockdown, quindi andateci voi nei bar chiusi con le mascherine a fotografare cocktail e poi berli velocemente, perché non è che li puoi lasciare sul tavolo, adesso guardiamoci chiaro, no?
Anche per non offendere il bartender, perché il lavoro va sempre gratificato,
esattamente, va onorato. E per cui abbiamo fatto questo lavoro qui che diciamo si divide un po' in due rami. Prima è appunto quello di andare a fare un lavoro più moderno, più giovane, all'interno poi del quale l'impaginazione ha visto la stesura di alcune ricette di cocktail, quindi abbinate alle fotografie. E poi c'è stata una parte fatta in azienda alla Meletti, quindi attraverso l'archivio fotografico. Prima abbiamo visto delle foto appunto di vecchi cliché e tutto quello insomma che dà un po' quel fascino vintage a tutta la situazione della storia Meletti, no? Questo credo fosse un vecchissimo cliché incartato in un vecchissimo giornale, in Italia-Francia 3-2, non so di che anno. e di materiale, insomma, ne ho avuto tantissimo. Credo che tutto sia riassumibile nella fotografia che abbiamo fatto, che tra l'altro dalla copertina alla serata di stasera, che è la fotografia che poi mi ha chiesto Mauro per poter sponsorizzare il libro, e che insomma ci si doveva lavorare un attimo, perché ne abbiamo già parlato, ma quella copertina lì andava in qualche modo valorizzata. Quindi quando Mauro mi ha detto cosa ti porto per fare la foto, io gli ho detto portami tutto, e quindi abbiamo tanto qualcuno mi ha chiesto, bello, l'hai messo su un bel pavimento di legno, Mauro, diglielo tu questo pavimento di legno.
Pavimento di legno è la scrivania di mio padre, che no, per fortuna non era presente quando abbiamo scattato la foto, perché no, ci avrebbe veramente...
Questa foto non sarebbe qui adesso, probabilmente. No, quindi... neanche noi. Anice, l'abbiamo steso sulla scrivania e abbiamo fatto questa foto qui e altre che in questo momento stanno sponsorizzando, tra l'altro, il libro sui vari store. E niente, è stato
io
un lavoro...
qui che vedo Liquirizia, Zafferano,
c'è Zafferano, no, non è Liquirizia, no, questa cos'è? È Radice di Genziana.
Io una cosa che affascinava molto, che non, dalla foto chiaramente non si vede, ma va un attimo raccontato, perché al di là dei vecchi registri c'è una bilancia, ci sono chiaramente delle vecchie bottiglie, ci sono delle pellicole, quelle in alto a destra, sono delle bobine che contengono gli 8 mm con gli spot della Meletti. Adesso io pagherei oro per vederne uno.
Erano destinati alla, così, ai cinema, era la pubblicità prima dell'inizio del film. E uno di questi è il video che abbiamo visto all'inizio.
Ok,
bello. E la bottiglia più vecchia che avete, Mauro?
Le bottiglie più vecchie le abbiamo inserite alcune, c'è una riserva del 1885 etichettata appositamente per la visita del re ad Ascoli. E abbiamo messo varie bottiglie non solo di Anisetta, perché ovviamente la storia non riguarda solo l'Anisetta, ma delle bottiglie molto belle, molto antiche di Fernet e di Grappa. C'è una bottiglia bellissima di Grappa del 1889.
Wow. E quella ovviamente non l'aprirete mai? Che perderebbe...
Per quanto la tentazione... Il gusto
solo in caso di Armageddon, direi. Io se dovesse arrivare un meteorite, io vengo lì.
Il mio punto debole è...
prima che l'asteroide impatti, tu apri la bottiglia del 1810 gradi.
A me piace provare tutte. I cuori sono. È una mia passione. Amo assaggiare tutto, le particolarità, le cose strane. E devo dire che mi piacerebbe moltissimo assaggiare la grappa del 1889, però temo che sarà un piacere che non mi toglierò, qualcosa da conservare per le prossime generazioni.
Bene, Andrea, tu ti scegli dei buoni amici, bravo, bravo.
Poi, non tutti hanno chiaro quello che ha detto prima Mauro, perché Mauro prima ha detto dell'Ascoli Piceno 2, perché io e Mauro ci siamo conosciuti, tra l'altro, attraverso un ragazzo che è stato a casa con Mauro durante l'università, che è Matteo, e diciamo...
No,
un amico comune, un carissimo amico comune, perché siamo, diciamo, abbiamo condiviso l'esperienza scout. Anche cioè, se...
Ci ha segnato...
Esatto.
Mio era...
Una generazione di scout tutti ubriachi, quindi...
Da quello sempre... Devo dire che, diciamo, come posso dire?
Siamo persone di spirito.
Esatto.
Ma...
In tutti i sensi. Ma guarda, mi veniva in mente una cosa. Intanto, se prima o poi potremo vedere un'enciclopedia in 12 volumi con tutti dietro le quinte e con tutto il materiale che non è stato possibile mettere nelle 300 pagine del libro, adesso non posso perché sono un po' occupato, però a tempo perso magari nei prossimi anni ci possiamo pensare. E poi, questa è una proposta che butto là da appassionato di fumetti, uno dei fumetti più belli che io abbia mai letto si chiama I Maestri dell'Orzo, che è la storia di una famiglia di birrai belgi. Ora, fare I Maestri dell'Anice penso che si possa fare per il 200°, no Mauro?
Ci lavoriamo, ora sento Riccardo, vediamo che riusciamo a tirare fuori.
Ti do un po' di indirizzi di gente brava.
Vabbè.
Abbiamo una provocazione sempre da Claudio, adesso ve la mando. Visto che si parlava.
Claudio sempre terribile. No, no, devo dire che nel nostro settore, nella produzione dei liquori, c'è un grande rispetto per tutte le aziende che ci tengono a portare avanti il Made in Italy, una cultura del bere di responsabilità e di qualità, per cui assolutamente non scherziamo, ecco, non è provocatorio, dai. Però no, okay. Beviamo solo Anisetta Melitti, tranquillo. Okay. Allora ti posso preoccupare. Ne beviamo tanta, siamo forse i primi consumatori.
Vabbè, diciamo che ce l'hai in cantina.
Fatto in casa, liquore fatto in casa.
Ok, io ho un'altra immagine che ero curioso di sapere l'origine, adesso ve la condivido, questa qui. Che poi a sinistra.
È una provocazione di Riccardo che a noi ci è piaciuta e l'abbiamo fatta nostra.
Chi ce l'ha? Riccardo, raccontacela.
Raccontacela, dai.
No, prima vi spiego che cos'è, perché questo sì. È un trofeo di una gara ciclistica. Milano Forlì Ascoli, una delle prime gare ciclistiche a livello nazionale, appunto il percorso portava da Milano ad Ascoli e all'arrivo ad Ascoli i vari concorrenti litigarono e letteralmente si presero a botte per chi fosse il vincitore e il trofeo non fu assegnato, per cui è rimasto all'azienda e tuttora lo conserviamo, è degli anni 30 la gara ciclistica.
La grandezza, perché a sinistra mi sembra le dimensioni non si capiscono, quanto è grande?
Sarà un 40 centimetri di trofeo, poi molto pesante, ha un piedistallo in penso sia marmo, è un, molto molto bello. Raffigura ovviamente la ballerina di Dudovic, però è rimasto in azienda.
E Riccardo ci racconta della provocazione allora?
Non so se la provocazione era per Mauro o per chi altri, diciamo che ero un po' affascinato da due aspetti, da questa ballerina di Dudovic. Primo è che era finita in rissa come... era un trofeo, quindi era conteso da... c'era questa storia appunto di amore e odio. E no, semplicemente ho detto, non sapevo come fotografarla, però essendo sostanzialmente, possiamo dire che è il simbolo principale, no, della Anisetta, no, questa ballerina qui. No,
la ballerina, sì, è sempre forse l'immagine... Prima di Guascole è una delle immagini più usate per...
Mi faccio indietro con molto, molto rispetto.
Per cui...
C'è un nostro... Vabbè.
No, dico, ero affascinato appunto dal discorso che fosse un po' il... non so, lo stemma, il simbolo che racchiudesse, almeno fino a quest'anno, la storia Meletti. E quindi non sapevo come fotografarla, gli ho fatto un mezzo reportage. Poi quando Mauro mi ha raccontato di come fosse finita quella gara ciclistica, e nella prima foto sostanzialmente l'ho solo piazzata in mezzo al capannone, al magazzino dell'azienda, dove c'era questa luce che scendeva giù, non si capiscono le dimensioni per la prospettiva della statua, sembra quasi una dea che sta lì a proteggere... Era un po' evocativa, no? Uh-huh. E abbiamo fatto questa foto qui. Nella seconda invece non si capisce, ma dietro sullo sfondo c'è il vecchio, che c'è il poster che raffigura sostanzialmente la stessa immagine. Non ricordo quale delle due poi è stata messa nel libro, se una o tutte e due.
Tutte e due l'abbiamo messa, tutte e due.
Sì, sì. Bravi.
Non c'era provocazione, Mauro. Tu vedi provocazioni ovunque, basta con questa.
Ma Mauro vede provocazioni ovunque, è cambiato da quando lo conosco io.
È una persona migliore prima del libro.
Prima, diciamo, che ho impostato la condivisione, era apparsa un'altra immagine che adesso vi rimetto, ed era una illustrazione di pericoli, se non sbaglio, vero Mauro?
Questo è un Deplan illustrativo sugli usi della nisetta, ed è una... ha delle illustrazioni di pericoli, sono probabilmente delle illustrazioni che risalgono ai primi anni in cui Pericoli proprio faceva pubblicità, e su abbiamo messo anche un quadro che raffigura nostro nonno, molto bello. Invece a fianco abbiamo una pubblicità che è di fine 800. Questa è una bellissima donna, io non, sinceramente non so se è un costume tipico delle nostre parti, non l'ho mai visto, però ci è piaciuta così tanto che l'abbiamo messa.
Poi abbiamo anche queste pubblicità.
Sono due etichette, una di Anice e una di Elixirchina. Tra l'altro l'Elixirchina è un liquore che era presente anche all'esposizione del 1878 a Parigi, mentre al centro vediamo un manifesto di Giorgio Muggiani, che è oltre che un grande illustratore, è un disegnatore che ha realizzato il logo dell'Internazionale dell'Inter e uno dei soci fondatori dell'Inter.
Caspita, questo manifesto sembra di vederlo sulla neve.
Abbiamo solo le foto, e queste sono foto realizzate per una sponsorizzazione che abbiamo fatto per la Gazzetta dello Sport per il Giro d'Italia.
Ricordiamo a coloro che ci ascoltano che tra il materiale raccolto ci sono anche diversi documenti presi dall'archivio di RCS Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport, appunto.
Sì. Questa è una foto che era all'interno del nostro archivio, però poi riportiamo degli articoli che ci ha concesso il Corriere della Sera. Sì.
Ok. Bene, siamo arrivati, volendo alla fine dell'intervista, se volete, io ho l'ultima foto che la lascio a chiusura proprio. Se avete altre, aneddoti, domande, vediamo un attimo i commenti del pubblico. Abbiamo moltissimi saluti, per esempio c'è un saluto per Riccardo Guasco, non so se vi conoscete.
Sì.
Ok, poi abbiamo anche diversi abbracci alla famiglia Meletti. Armando Palermi. Un libro bellissimo da parte di Paola Pesce, c'è Claudio che sembra la ribalta che ce l'ha con Riccardo.
Come potete vedere, siamo anche noi una bella truppa di potrei dire quasi colabili, però non voglio
metterei un grande ragazzi, ci sta tutto,
direi di sì.
Vado a farmi la
barra ovviamente. Che anche stasera Martina gli volevo chiedere, cioè sei stata l'unica donna come stasera che ti sei dovuta abbarcare, sei stata l'unica donna in questo lavoro.
Martina ha portato l'equilibrio nel nostro lavoro.
è stata
fondamentale.
Grazie.
Stressata da tutti, ma ha portato l'equilibrio e dobbiamo un grande grazie.
Troppo gentili.
Va bene, io metto quest'ultima foto, che penso che sia, che Mauro la conosca bene.
Questa è la foto di tutta la famiglia, di papà, mio fratello Matteo e di zio Aldo, e la foto conclusiva del libro accanto ai ringraziamenti. E di tutti i ringraziamenti, quello che io direi che rappresenta, no, più dal cuore di tutta la famiglia, è per tutte le donne e tutti gli uomini che hanno lavorato con noi in 150 anni. Ci tenevamo a raccontare questa storia italiana e a rendere conto di quello che è stato anche per le tante persone che hanno lavorato con noi.
Sì, che poi diciamo, l'imprenditore, l'innovatore e il visionario detta la strada, poi dopo c'è l'azienda fatta di uomini che danno l'impegno per portarla avanti, quindi un'azienda è fatta di ogni componente, è importantissima.
Beh, le persone forse sono, anzi, le persone sono assolutamente l'asset, il valore più importante all'interno dell'azienda.
E in questo, se poi chi lo vorrà leggere il libro, dà dimostrazione in quanto la ditta Silvio Meletti ha sempre sostenuto i propri dipendenti anche nel periodo più buio durante la guerra, tipo coloro che erano al fronte e comunque continuavano a percepire il loro stipendio perché comunque facevano parte della famiglia ditta Silvio Meletti.
E mi sento di dire che per quel po' che conosco Mauro, credo che non sia cambiata da questo punto di vista la linea aziendale.
Grazie.
Bene ragazzi, abbiamo fatto un'ora e un quarto di diretta, come vi dicevo oggi pomeriggio, l'ora è passata velocissima, abbiamo raccontato tantissime cose. Spero di aver dato diciamo, l'occasione a chi ci ha ascoltato di conoscere ancora meglio l'azienda, conoscere i professionisti del territorio, i professionisti italiani come Riccardo Guasco. Invito chi ci ascolta di vedere le sue illustrazioni sulla propria pagina di Tumblr. E ha visto alcuni video in cui realizza su delle lavagnette dei disegni, sono fantastici. Come quelle del 2013,
i disegni lì hai tirato, sì, fuori proprio la
devo conoscere chi intervista,
sperimentando.
No, è bello perché a fianco al tuo poi nei video correlati ci sono altri video di altri illustratori. Tipo fai un disegno con un solo tratto, quindi a volte ci sei quasi riuscito a fare un disegno con diciamo senza mai staccare il gessetto dalla lavagna.
Adesso appena finisce la diretta vado a provare perché mi hai messo la voglia di sperimentare il video.
Se ti va fai qualcosa per la radio, perché no?
Okay.
Davvero, grazie.
Sì, un'interpretazione del logo l'abbiamo già fatto in passato con alcune trasmissioni.
Ah, sì?
Sì, io faccio la trasmissione scientifica sulla radio e c'è stata una illustratrice che abbiamo intervistato che ci ha fatto una versione del logo. Quindi una versione del logo tua per Radio Incredibile non sarebbe per niente male.
Fantastico, allora comincio a prepararmi, tirare fuori foglio e matita.
Va bene ragazzi, boy band come ci ha detto Riccardo, è stato un onore avervi qui con noi questa sera e niente, vorrete vai
Sergio, scusami, vai. In tutto questo non abbiamo ricordato, perché ecco, il libro ne abbiamo parlato, dove si prende?
Ah, hai ragione.
Perché
io già ce l'ho, quindi
ho capito,
a posto.
Che ancora lo devono prendere.
Allora sì. Vai
lo dico in due parole io, se se volete, allora il libro praticamente è disponibile in tutte le librerie italiane, perché è distribuito sostanzialmente in tutte le librerie italiane, quindi è possibile acquistarlo un po' dovunque. È disponibile online su tutti gli store online, qui nella zona, quindi adesso scendendo un po' a Imbuto, nella nostra zona è disponibile ad Ascoli presso le librerie cittadine, la Rinascita, piuttosto che la libreria Mondadori del centro commerciale, e per chi volesse proprio invece a San Benedetto, la libreria Nave Cervo e la libreria Mondadori. Quindi sostanzialmente...
E presso il Caffè Meletti.
E presso il Caffè Meletti, scusatemi. E, sì, quindi è praticamente disponibile un po' dovunque.
Benissimo, quindi Andrea, non hai più scuse, vai a Caffè Meletti, Piazza del Popolo, ti prendi un caffè prima delle, entro le 18 e ti compri il libro.
Il store, Mauro, il libro, anche Amazon.
Anche...
Sì.
Tutti. Ragazzi, bene. È stato un piacere così trascorrere questa serata con voi.
Bevete anisette.
L'attesa di trascorrere una, però...
Una davanti a un aperitivo, esatto, a chiacchierare. Sì, va bene?
Diciamo che
è una promessa questa.
Quello che ha disegnato Riccardo Guasco quest'anno lo vediamo nel 2021, perché la convivialità è...
esatto, ci manca.
Mamma mia.
Ritorneremo, dai. Abbiamo fiducia nel futuro.
Assolutamente.
Abbiamo un'isetta a sufficienza, Mauro.
Per resistere, assolutamente.
Vabbè, tanto lo spazio chiude sempre alle 6.
Noi alle 5, sempre alle 5.
Beh, alle 8 alle 5. No, pensavo che dopo le 6 non si poteva girare, va bene. Va bene.
Okay. Va bene, allora chiudiamo la diretta con un altro video che ci ha passato Mauro, e saluto tutti gli spettatori alla prossima puntata della radio. Abbiamo il palinsesto abbastanza pieno, quindi seguite la nostra pagina Facebook e tutti gli altri social, e niente, buonanotte, bevete Meletti responsabilmente, mi raccomando, ma bevetela.
Riccardo Tosti, anche tu mi raccomando, responsabilmente.
Non so perché sono stato oggetto di scherno da chiunque stasera. Avete bevuto prima della diretta, forse.
Come diceva Claudio, non solo durante il libro ma anche durante la diretta non siamo, esatto, del tutto sobri.
Adesso andando di là e prendo un po' di fernet.
Ok, ciao a tutti. Vabbè. Grazie.
Buonanotte. Ciao.
La distilleria Meletti nasce nel lontano 1870 per opera di Silvio Meletti, che partendo da una tradizione familiare e approfondendo le sue nozioni su distillazione attraverso lo studio di antichi trattati, crea un liquore unico e inconfondibile per gusto e aroma. L'anisetta Meletti. Il successo dell'anisetta e degli altri liquori Meletti porta l'azienda a ricevere numerose medaglie e premi nelle prestigiose fiere nazionali e internazionali. Nel 1879, il re Umberto I concede alla ditta Meletti l'ambito brevetto di fornitore della Real Casa. Oggi i liquori Meletti, apprezzati in tutto il mondo, continuano a ricevere riconoscimenti a livello internazionale, andando ad aggiungere prestigio alla storia di una delle più antiche aziende familiari italiane. Le ricette create dal fondatore sono state tramandate di padre in figlio per arrivare immutate fino ai giorni nostri, dove la quinta generazione ripercorre le strade segnate dai nonni nel passato. Processi produttivi artigianali e ricerca delle migliori materie prime, unite a tradizione e passione, sono i segni distintivi che hanno fatto conoscere nel mondo i prodotti Meletti come l'aristocrazia dei liquori italiani. A 150 anni dalla sua nascita, la ditta Silvio Meletti resta un'impresa di famiglia, dove il passato ha tracciato le linee guida per il futuro. Meletti rappresenta ancora oggi la passione per la distillazione e il piacere per la degustazione dei liquori. Una bella storia di tradizione che ha saputo essere pronta per lo sviluppo e il progresso. Il processo produttivo, a partire dalla trasformazione delle materie prime, ha ancora l'impronta artigianale delle sue origini, la stessa meticolosità, la stessa cura. È il rito dei gesti quotidiani che si ripetono da più di un secolo a fare dei liquori Meletti prodotti unici, inconfondibili e intramontabili. Radio, radio.
mio.